Radio Immagina.
L'appuntamento con Focus, quest'oggi in compagnia di Sara Guabello e di Cristiano Bucchi, per tornare su quella che è stata poche ore fa, perché di fatto sono passate poche ore, l'incoronazione di Re Carlo III. Sara.
E certo, perché mentre a Napoli si incoronava la squadra che vinceva lo scudetto, a Londra, con tutta la parafernalia del caso, si incoronava Re Carlo III e la consorte Camilla. Come possiamo interpretare quello che si è visto e che cosa ci prospetta questa sofferta ascesa al trono? Lo chiediamo al forse più autorevole.
Assolutamente.
Esatto, bentornato ad Antonio Caprarica, a lungo corrispondente. Rai da Londra. Allora, Caprarica, al nuovo re lei ha dedicato un volume in uscita in questi giorni per Sperling e Kupfer.
Sì, è appena uscito per Sperling e Kupfer ed è subito arrivato nella classifica dei più venduti.
Carlo III, il destino della corona.
E allora è davvero in gioco il destino della corona, la sopravvivenza della corona? O invece è solido il legame fra la corona britannica e i sudditi?
Il legame è solido, naturalmente è venuto a quella che era una pietra angolare delle istituzioni britanniche, perché naturalmente nei suoi 70 anni di regno Elisabetta era diventata una specie di monumento nazionale, quindi qualcosa di indiscusso, gli stessi, quel gruppuscolo di repubblicani che adesso insegue Carlo ovunque va per contestarlo, fischiarlo e dirgli not my king, in realtà non avrebbe e non ha mai osato farlo ai tempi di Elisabetta, perché come ha spiegato il loro capo, se l'avessero fatto la gente li avrebbe picchiati e quindi evidentemente se ne guardavano bene. Quindi è chiaro che proprio perché è un'istituzione che appare ed è certamente anacronistica, la fiducia e il legame, l'attaccamento popolare è indispensabile per la sopravvivenza del trono, insomma. Quindi da questo punto di vista sì, il destino è in gioco, ma non che ci sia un rischio immediato, non perché ci siano orde di repubblicani pronti a rovesciarla, ma perché la corona vuole sopravvivere nel XXI secolo, evidentemente trovare una nuova veste, un nuovo modo di presentarsi, un nuovo modo di vivere, ma è quello che i Windsor hanno sempre fatto nell'arco della loro storia.
Ma in questa cerimonia ci sono stati anche dei segnali di cambiamento, si è letto da più parti che forse ci stanno dicendo qualcosa, sono importanti, è soltanto coreografia, che ne pensi?
No, io sono coreografia, abbiamo i segnali di cambiamento.
Caprarica, sentiamo male, non so se ti stai spostando.
Allora un attimo, così sì. Mi sentite bene?
Adesso okay. Meglio, adesso meglio,
bene,
grazie.
Dicevo, quei segnali di cambiamento di cui parlavate, sì, sono segnali di cambiamento veri, naturalmente coreografati, si capisce, ma la monarchia è coreografia, è una delle ragioni della sua sopravvivenza, della sua popolarità, e se non fosse coreografia non se la sarebbero guardata quella cerimonia l'altro giorno più di 4 miliardi di esseri umani in ogni angolo della terra, e naturalmente però quei segnali rimandano dei mutamenti importanti. Carlo III ha capito che il suo paese è profondamente cambiato rispetto a quello di 70 anni fa che vide l'incoronazione della madre. Questo è un paese multietnico, multireligioso, dove le differenze di genere non solo non vengono cancellate ma addirittura esaltate. L'abbiamo visto, abbiamo visto una donna che è diventata presidente del Consiglio Privato della Corona e che nella cerimonia dell'incoronazione reggeva la spada di Damocle, una cosa che non era mai successa prima, non si era mai vista in mille anni di questa cerimonia, così come non si erano viste personalità di colore, donne di colore, giocare un ruolo fondamentale in tutta quanta la cerimonia. E in questo senso sì, sono dei segnali, ma sono sicuro che quei segnali gli inglesi sono in grado di interpretarli e di riconoscerli come segno di una volontà riformatrice.
Caprarica, nel tuo libro e anche nelle cronache che hanno inseguito il neo sovrano in tutti questi anni, la figura di Carlo è stata, come da principe, una figura molto ambivalente. Ora che è arrivato al trono e ormai ci sta già da un po' di mesi, com'è partito e che re sarà?
Direi che è partito con il piede giusto, naturalmente intera vita senza esporsi alle critiche, senza esporsi ai risentimenti eccetera, è piuttosto complicato e difficile, quindi per un uomo che ha aspettato 70 anni per salire al trono i giudizi contrari figura sono pressoché evitabili. Oltre a questo, sulle spalle di Carlo ha con un grattacielo, direi, la storia del suo matrimonio con Diana, la tragedia che l'ha conclusa e quindi il giudizio negativo che l'ha sempre accompagnato in tutti questi decenni. Ciò nonostante, mi pare che questi primi trono abbiano anche qui dato dei segnali molto precisi. In tema di ambiente, ad esempio, il governo britannico non intendeva, il governo britannico non voleva partecipare alla conferenza del Cairo sull'ambiente. Bene, capo, ha fatto una cosa semplicissima, ha invitato a Buckingham Palace tutti i leader ambientali del pianeta e il risultato è stato che il primo ministro Sunak ha deciso di andare alla conferenza del Cairo. Il messaggio di Natale, anche quello, un segnale agli ultimi, alla lavoratrice, ai ceti medi e bassi, che in questo periodo se la passano decisamente male. E in quel messaggio di Natale Carlo si è soffermato sulle loro difficoltà, nonché il proprio, così l'ha definito, dei lavoratori pubblici, dei lavoratori al servizio dello Stato. Ecco, anche qui in polemica con un governo che invece ingaggiava un braccio di ferro con i lavoratori pubblici, che era un aumento di paga. Quindi, come vedete, insomma, è un sovrano che evidentemente decida di farsi sentire e che in questi primi mesi ha già dato, come dire, dei segnali molto precisi come intende sviluppare e svolgere il suo ruolo.
Certo. Caprarica, siamo in chiusura. Ho qui davanti il pezzo che oggi per il Corriere della Sera ha scritto Paola De Carolis. Il titolo è Harry a pezzi. L'ultima domanda te la vorrei fare proprio sul principe Harry, che è arrivato a Londra con un aereo di linea, ha partecipato alla cerimonia sedendosi in terza fila, è ripartito subito dopo. Che cosa ci dice questo, no? Rispetto a quelli che poi saranno in futuro?
Ma una scena molto triste, una scena decisamente triste, che dice che nella vita bisogna sempre fare delle scelte decise. La pretesa di stare con un piede dentro e un piede fuori non paga né nella vita quotidiana ordinaria delle persone, nemmeno all'ombra del trono d'Inghilterra. Se Harry avesse veramente interamente deciso di scegliere, come diceva lui, la libertà, avrebbe potuto tranquillamente abbandonare i suoi titoli reali, vivere la sua vita da uomo senza alcun obbligo cerimoniale, si sarebbe evitata anche la figuraccia di ieri in cui è entrato Westminster Abbey, ma senza che nessuno, dico letteralmente nessuno, gli rivolgesse la parola o gli stringesse la mano, a parte l'arcivescovo di Canterbury, che era un po' il padrone di casa. Quindi è stato veramente un momento triste, secondo me, di quella cerimonia, ma proprio triste per lui, non per la sorte della monarchia, perché ormai è tutto chiaro che rispetto alla monarchia Harry è un corpo estraneo. È un peccato perché accanto a fratello, assieme erano, sarebbero stati, sarebbero rimasti i depositari della eredità di Diana. Staccandosi ha lasciato solo il fratello in un momento difficile di transizione, ma non ha nessun servizio nemmeno a se stesso.
E Kate con gli orecchini di Lady Diana. Era Antonio Caprarica in libreria in questi giorni con il suo ritratto di Re Carlo, si intitola Carlo III, il destino della corona, scusate, lo edita Sperlin e Kupfer. Grazie mille Caprarica per essere stato con noi.
Grazie a voi, scusate il collegamento difficoltoso.
Una buona giornata e a presto. E noi con questi siamo giunti al termine anche di questo appuntamento con Focus. Da parte di Sara Guabella e Cristiano Bucchi, l'augurio di un buon pomeriggio e buon ascolto.
Ciao.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.